Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al Re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra ti è diffusa la grazia. Perciò Dio ti ha benedetto per sempre.
O prode, cingiti al fianco la spada. Tua gloria e tuo vanto.
E alla banda trionfante. Cavalca per la causa della verità, della chiesa e della giustizia. La tua destra ti mostri i prodigi.
Le tue frecce sono acute. Sotto di te cadono i popoli. Colpiscono al cuore i nemici del Re.
Il tuo trono, Dio, dura per sempre. Cielo di rettitudine è il tuo cielo regale.
Ami la giustizia e la malvagità detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni.
Di mirra, aloe e cassia profumano tutte le tue vesti. Da tabacchi d'avorio gli allegri suonano gli strumenti a corda.
Figlie di re, fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, oggi il regno, dimentica il tuo popolo e della casa di popolare.
Il re è invaghito della tua bellezza e lui il tuo signore, rendigli omaggio.
Gli adorati di Dio portano dori, i più ricchi del popolo cercano il tuo valore.
Entra la figlia del re e tutta splendore, tessuto d'oro e il suo vestito.
E come porta al re i broccati preziosi, dietro a lei le vergini, i suoi compagni, a vedere solo precipitate.
Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra.
Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, così i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora questo Salmo regale ci riporta a questi capitoli che avete cominciato a leggere e a vedere con Francesco. Io volevo un po' riprendere, quindi ridire qualcosa che Francesco anche ha già presentato, ma riprendo un po' una lettura così dei capitoli e andiamo avanti. E quindi siamo nel capitolo 8. E cominciamo a entrare. Ricordate che ricordo soltanto che alla fine nel capitolo 7 ci veniva narrata alcune vicende di Samuele come giudice e liberatore, e poi in particolare l'arca. Vi ricordate che viene messa da parte, dato che è un problema sia per i filistei ma anche per gli stessi ebrei. Allora l'arca viene messa a Kiriat Yarim, no? Affidata a una famiglia di cui uno si dice sei sacerdote, no? Dato che i sacerdoti potevano avere a che fare con l'arca, no? Uno viene diventa sacerdote. E allora l'arca è messa da parte. Allora, capitolo 8. Quando Samuele fu vecchio, stabilì giudici di Israele i suoi figli. Il primogenito si chiamava Gioele, il secondogenito Abia, erano giudici a Bersabea. Vedete, qui troviamo anche questa funzione del giudice, non solo come liberatore, no? Ma giudice anche proprio in quanto giudice, cioè come lo conosciamo noi, colui che dirime, no? Delle controversie e quindi fa giustizia. Giustizia significa nella Bibbia che permette la giusta relazione, che permette la vita. La giustizia è fondamentale, come è fondamentale anche nella nostra vita, no? E notate una cosa, Samuele già vecchio, cioè è come se la scrittura ce l'ha presentato giovane, no? Anzi ancora prima che nascesse, le vicende della madre, lui giovincello lì, no? Poi ci dice qualcosina, ma poi subito passa. Questo lo comprendiamo ricordando che sì, il libro è intitolato a Samuele, ma i libri di Samuele, i protagonisti e il protagonista sarà Davide. Per cui no, il racconto punta lì. Samuele è importante perché è l'uomo di passaggio, no? L'uomo di congiunzione dal periodo dei giudici al periodo della monarchia, però stiamo puntando precisamente già da questi capitoli a Davide. E allora ci sono due figli, Gioele e Abia. E i figli di lui però non camminavano sulle sue orme, perché deviavano dietro il guadagno, accettavano regali e stravolgevano il diritto. Interessante questa cosa, eh? E, fra l'altro è come se lui si trova a vivere quello che ha vissuto il suo maestro. Vi ricordate Eli, no? Che anzi dei suoi figli, sì, la Bibbia senza nessun problema ci dice che erano uomini perversi, qui non usa quella parola, però dice che erano uomini che per il guadagno, no? Stravolgevano il diritto, l'idolatria del denaro, no? Dell'avere che dà potere, a cui nessuno è immune. Interessante, no? Cioè anche quest'altra vicenda che ci ricorda che noi alla fine del cuore che in qualche modo possiamo tentare di governare e di decidere, alla fine è il nostro, cioè dell'altro. E noi possiamo aiutarlo, come possiamo ostacolarlo, ma non possiamo decidere per lui. Questo è, no, è per chi ha figli, per chi in qualche modo ha delle responsabilità educative, per chi in qualche modo anche nelle amicizie, no? Per, non, Gesù quando dice, no, quando sono gli Vangeli che sono passati nelle ultime liturgie, negli ultimi giorni, che dice: sarà in quel giorno, no, che due sono a letto, uno verrà preso e uno verrà lasciato, due lavoravano nel campo, uno verrà preso e uno verrà lasciato. Ora Gesù non è che dice che arriverà un angelo e porterà via, no, è una modalità per dire che in quel momento si vedrà quello che ciascuno decide nel cuore, per la vita o per la morte, cosa ha deciso. E potrà accadere che due che dormivano nello stesso letto, uno avrà deciso per la vita e uno avrà deciso per la morte. No. Allora questo la scrittura ce lo ricorda, questo è un fatto umano, no? Che la scrittura ce la narra. Per cui uno dice: Samuele, Samuele, e questi sono cresciuti con Samuele. E beh, ma intanto Samuele, come tutti gli uomini grandi, magari cioè, poi ha avuto anche i suoi problemi, magari forse avrà trascurato, adesso sto proiettando cose che il testo non ci dice, no? E, però i figli decidono altro, drammaticamente, no? Per cui si radunarono allora tutti gli anziani di Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli dissero: tu oramai sei vecchio, i tuoi figli non camminano sulle tue orme, stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i popoli. Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto: dacci un re che sia nostro giudice. Perciò Samuele pregò il Signore, e il Signore disse a Samuele: ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro. Come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così stanno facendo anche a te. Allora, no, i capi del popolo vanno da Samuele e appunto gli dicono: dato che i tuoi figli non ricalcano le tue orme, dacci un re, dacci un re. Cioè, vedete, non è neanche, attenzione, non è neanche il discorso proprio del, no, del re in sé, del, no? Cioè, ma tanto del fatto che il re, la monarchia, in qualche modo è una struttura che assicura, no, una certa stabilità e soprattutto assicura una certa, un certo futuro, no? Cioè, perché il re avrà un discendente che diventerà a sua volta re. Per cui non dovremo stare lì a cercare, ad aspettare, no, che lo spirito susciti un altro giudice, che poi appunto tu sei Samuele, ma i tuoi figli non ricalcano, non sono Samuele, anzi, non ricalcano le tue orme, no? Allora c'è bisogno di una struttura un po' più stabile, no, che con tutto quello che significa appunto il... una monarchia, un regno, un esercito stabile, un degli scribi, no, un tesoro, eccetera, eccetera. Allora, questa proposta, come il testo ci dice, a Samuele non piace. In qualche commento anche uno dice: vabbè, non gli piace perché appunto poi il Signore dirà così, non gli piace perché i suoi figli saranno messi da parte. Non gli piace, E vedremo poi nel corso del racconto che mentre poi il Signore gli dirà, appunto, il Signore dice: ecco, sì, tu non prendertela tanto, perché poi non è che stanno rigettando te, no? Lui si sente rigettato, è rigettato anche nei figli, no? Stanno rigettando me, cioè stanno vedendo meno a quella vocazione di essere un popolo, no, che ha come re il Signore. E, c'è un gesuita che lui è ebreo israeliano, E non so se è il primo della storia che c'è o se ce ne sono stati, è proprio cittadino israeliano, ci sono stati gesuiti, ebrei, i cristiani, ma questo proprio israeliano che si è poi convertito al cristianesimo e è diventato gesuita, e lui fra l'altro è un personaggio particolare perché lui insegna nel seminario di Betlemme, ai palestinesi, ai seminaristi palestinesi, no? Cioè lui ebreo israeliano insegna, e la cosa sembra che vada, va, perché è ancora lì, eccetera. Allora lui diceva che a un certo punto un seminarista molto bravo è andato da lui e gli ha detto, alla fine del corso di tutto un anno lui fa l'Antico Testamento, eccetera, allora gli ha detto, padre, gli ha detto, io devo dirle una cosa, ma lei non si arrabbi però, non, gli ha detto, no, cioè dice, io ho capito, leggendo la Bibbia, che Israele non è una nazione, Israele è una vocazione. Allora lui gli ha colpito molto questa cosa qui, no? Allora Israele è chiaro, è un popolo, no? Una cultura, certamente, no? Ma per la Bibbia, profondamente, Israele è una vocazione. Cioè è un popolo chiamato, no? Con una chiamata particolare che è legata a una missione per Israele e per le genti. Tanto che a un certo punto Paolo, no, poi nella disputa che avrà con i giudeizzanti, con coloro che rispetto ai pagani che si avvicinavano al cristianesimo volevano che diventassero proprio giudei anche nella circoncisione, allora lui arriverà a dire che il giudeo non è chi è circonciso nella carne, ma chi è circonciso nel cuore. Allora c'è una chiamata, no? Allora attenzione, al di là della struttura, poi qui non è che si sta facendo una guerra alla monarchia, no? Come dire, la democrazia, no? La democrazia è il massimo, ma a vedere le vicende anche della nostra Italia non si direbbe. E non si sposa nessun sistema politico, no? Perché poi le dinamiche di male che verranno dette qui sono quelle che noi viviamo anche in uno Stato democratico, tranquillamente. No, ma si dice una vocazione del popolo di Dio, che è Israele, e del popolo di Dio, che sarà poi la Chiesa, no? È inserita nella radice santa, che è chiamata ad avere come unico re il Signore. Il Signore. E che è quello che abbiamo celebrato domenica scorsa, no? Noi alla fine di ogni... È interessante che tutto il cammino, no, in fondo l'anno liturgico, adesso ne cominciamo un altro, no? E ne abbiamo vissuti tanti, almeno diciamo da quando siamo nati e poi magari coscientemente un po' più avanti. L'anno liturgico è sempre lo stesso, no? Adesso col ciclo poi di 3 anni, poi ricomincia anno A, anno B, anno C, eccetera, no? Adesso ricominciamo l'anno A, no? E è sempre lo stesso, cioè quello di ripercorrere nella nostra vita attraverso l'anno liturgico, contemplare le vicende del Signore Gesù, no? Dal suo Natale, no? Dal suo battesimo, dal suo ministero, dalla sua passione, morte e resurrezione, dal suo dono dello Spirito, eccetera, fino a, alla fine, proclamarlo nostro Re. Cioè proclamare il nostro re. Cioè per entrare nel regno, no? E questo ogni anno, anche perché poi noi ci accorgiamo con più verità che quando lo celebriamo Cristo Re, cioè noi siamo un po' in difficoltà, no? Se il Signore ci dà di vederlo con un po' di verità nei nostri cuori, sto Cristo, sto Re che regna da una croce. Non è che immediatamente noi, no, siamo così, e anche a vedere in questa povera Italia i cristiani che dovremmo essere ancora un certo numero significativo, non sembra proprio che abbiamo lui come re, no? Allora la vocazione è ad avere, no, l'unico re, Signore. Per cui, ecco, sicuramente, no? Qui c'è un'istanza ragionevole da una parte, no? Cioè ragionevole, vorrei dire, oh, la nostra struttura al momento di vivere con popolazioni, cioè in tribuni una per conto suo, arrivano i nemici, dobbiamo metterci d'accordo, dobbiamo aspettare che uno venga suscitato come giudice, no, eccetera, questi nemici, no, dobbiamo trovare un'altra struttura. Da una parte ha delle ragioni che vedete in qualche modo il Signore ascolta, no? Perché il Signore dice, sì, di fondo loro non si stanno fidando, stanno rigettando me e non te. E noi potremmo aspettarci di dire, nel senso che il Signore sta dicendo questo è nel loro cuore, allora invece il Signore dice ascolta pure la loro richiesta. Ascolta pure la loro richiesta. Però ammoniscili chiaramente e annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro. C'è una bella pagina di Paul Beauchamp. Paul Beauchamp è stato forse il più grande biblista degli ultimi tempi, è morto qualche anno fa, nel 2005, un gesuita francese, e lui diceva, la diatriba di 1 Samuele 8, quello che stiamo leggendo, contro la monarchia, è di una logica schiacciante. I vostri figli, le vostre figlie, le vostre terre, i vostri lavoratori, le vostre gregge vi saranno tolti per uso e consumo del re, lo leggeremo dopo, no? Esercito, amministrazione, finanza, e alla fine anche voi diventerete suoi schiavi. Ma il popolo sente troppo il peso dell'insicurezza per lasciarsi convincere. Non può più essere che Dio sia l'unica difesa dal nemico, a condizione che ci sia un ritorno di conversione verso di lui. Questo non può più durare. Ricordate, no? Dio interveniva, il popolo si convertiva, no? Fin tanto che poi di nuovo il popolo non si allontanava e venivano i nemici, eccetera, eccetera. Se il lettore riflette su questo punto, converrà che Dio stesso non può pensarla del tutto diversamente. Non c'è da meravigliarsi se, apparentemente in contraddizione con se stesso, aderisce al desiderio del popolo, no? Cioè, da una parte dice, no, questi stanno rifiutando me, e allo stesso tempo dice, dai, no. Come un germoglio che spunta dal suolo, l'autonomia dell'uomo non smette di spuntare dal suolo biblico per rendersi più visibile. Nella persona del re si manifesterà la temibile dignità dell'uomo libero, capace di fare senza alcun ostacolo il bene e il male. Vedete, e questo momento è un momento di non fiducia, è un momento in cui si rigetta il Signore, eccetera, però allo stesso tempo è un momento di età adulta, no? In cui il Signore, no, prende sul serio la libertà, no, del popolo. Se volete è un gesto d'amore, perché un genitore, no, è chiamato a un certo punto, e si spera non quando il figlio ha 50 anni, ma un po' prima, a riconoscere a un certo punto il figlio è adulto, e anzi magari deve anche aiutarlo a fare delle scelte, no? Vi ho detto che differentemente, ci sono tante motivazioni, ci sono problemi, i nostri figli non hanno lavoro, eccetera, eccetera. Però per dire, una coppia di amici di Milano qualche tempo fa mi fa: senti, vorremmo un consiglio da te. E ho detto, ma se posso, non è che... Dice, no, perché abbiamo un problema, cioè nel senso che nostra figlia, che ha 28 anni e che lavora, non ha un lavoro stabile, ma lavora, eccetera, noi vorremmo dirle che sarebbe meglio per lei che vada fuori di casa, no? E però non vogliamo dirglielo in modo che lei non capisca che la stiamo cacciando, no? Ma che sentiamo che lei è giusto che, no, diventi adulta. Noi del sud è un'altra cosa, però al di là di quando esce, e che poi è importante che escano i figli, no, c'è un momento in cui i genitori, no, devono considerare i figli adulti, e quindi che possano fare delle scelte e prendersene le conseguenze delle loro scelte. Per cui vedete, il Signore ama il popolo, Allora gli dice, sì, di fondo c'è questo, però gli dice, chiedono un re, prendano un re. Con le loro conseguenze, tu gliele dirai, no? Tu gliele dirai, ma poi devono essere liberi. Io rispetto la sua libertà, che bello, no? Questo il Signore fa con noi. Perché il Signore ci dice le cose nel cuore, ci parla, nella coscienza ci parla, ma poi sta a quello che noi decidiamo, con tutte le conseguenze. Perché questa è la nostra dignità, la nostra libertà. Allora mi sembra molto bello, no? Che il Signore dice, ascolta, vogliono un re? Tu digli il re, ma poi daglielo, sono liberi. Il Signore ci lascia liberi, perché ci ama. Il Signore ci lascia liberi perché ci ama. No. Non è quel grande padre, quella grande madre che poi alla fine non vogliono mai che i figli crescano, no? Che dice sì, fai, poi si gira verso il padre e dice vabbè, ma poi ci pensiamo noi, sì, poi facciamo come diciamo noi, no? Perché noi sappiamo qual è il meglio per lui, no? Eccetera. No, dice se tu hai deciso questo, io sto a quello che tu hai deciso, però ne prendi anche le conseguenze. E io sono con te. Vedete, questo è bello, no? Perché il Signore dice, ti succederà questo, che il re prenderà, no? Però io sono con te. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re e disse, questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi, prenderà i vostri figli per destinargli i suoi carri e i suoi cavalli, li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, li costringerà ad arare i suoi campi, mietere le sue messi e a prestargli le armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per fare le sue profumiere, cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti, i più belli li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori e i vostri asini e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi diventerete suoi servi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto leggere, ma il Signore non vi ascolterà. Il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse, no, ci sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti i popoli. Notate, no? Quindi ci sono queste motivazioni miste, c'è sfiducia in Dio, ci sono delle ragionevolezze, perché non si può andare avanti in questa maniera, ma d'altra parte è sempre così anche per noi, cioè le motivazioni che ci spingono ad agire in un modo o in un altro sono sempre confuse, ce ne sono alcune, ce ne sono altre, no? Eccetera. E c'è anche quella che noi vogliamo essere come gli altri, cioè non accettare la nostra diversità, attenzione, diversità non come privilegio ma come vocazione. Cioè non accettare che il Signore mi stia chiamando a una storia con Lui che dice qualcosa per me e per gli altri. Il Signore fa distinzione. C'è una diversità. Tante volte appunto la cosa è di dire ma potremmo essere come tutti, no, di fatto lo siamo, sono queste cose che non è che possiamo, però di fatto, no, quando invece per qualcosa riusciamo a seguire il Vangelo e la sua parola è importante per noi e questo ci porta a delle cose che sono un po' controcorrente, diverse, eccetera, allora la spinta è di dire ma poi chi te lo fa fare? Noi vogliamo essere come gli altri, come tutti i popoli. E il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì agli orecchi del Signore. E notate che è una cosa bella, Samuele è un uomo di ascolto. Quindi un uomo di ascolto dall'inizio, no? Da quando era fanciullo nel tempio, no? Cioè, e lui è un uomo d'ascolto, è un uomo d'ascolto sempre. Cioè non è solo d'ascolto verso il Signore, no? E quindi nei confronti del popolo lui ha la sua idea che quello che il popolo sta facendo è un disastro, però li ascolta e riferisce al Signore quello che ha ascoltato. È un uomo ascoltante. Questo è bello perché poi fondamentalmente dice una verità che è un monito soprattutto per noi cristiani e per gli uomini di chiesa o per coloro che hanno responsabilità, preti in primo luogo, no? Cioè nel senso che se voi trovate un prete che non ascolta nessuno mai, allora ci si può chiedere se ascolta il Signore. Cioè nel senso che appunto, cioè imparare ad ascoltare il Signore e mettersi in ascolto significa veramente ascoltare. Si può parafrasare quella frase di Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, che dice: se dici di amare tuo fratello che vedi, se dici di amare Dio che non vedi e non ami tuo fratello che vedi, sei un bugiardo. Noi lo potremmo parafrasare dicendo, sostituendo ad amare ascoltare: se dici di ascoltare Dio che non vedi e non ascolti fratello che vedi. Pensate che nella tradizione monastica antica uno poteva andare a fare l'eremita solo se aveva vissuto prima di tutto almeno 10 anni minimo in comunità. Non è che uno dice vado a fare l'eremita, no, tu sai relazionarti con gli altri? Perché se non ti sai relazionare con gli altri, andare a fare l'eremita è una fuga. Invece si poteva andare a fare l'eremita solo se prima ti eri giocato nella relazione. E allora riferì all'orecchio del Signore. Il Signore disse a Samuele: ascoltali, lascia regnare un re su di loro. E Samuele disse agli israeliti: ciascuno torni alla sua città. Allora, questi capitoli che adesso cominciamo a leggere, come già Francesco vi accennava, abbiamo 3 racconti di come Saul, no, diventa il re di... il più verosimile dal punto di vista storico, tenete presente quello che dicevamo tante volte, che di questi tempi noi non abbiamo ancora nulla, no? Quindi non sappiamo, però il più verosimile, cioè, sarebbe il terzo che leggeremo. C'era un uomo della tribù di Beniamino chiamato Chis, figlio di Abiel, figlio di Seror, figlio di Becorat, figlio di Afiac, un beniamita, uomo di valore. Costui aveva un figlio chiamato Saul. Saul domandato a Dio, è prestante e bello. Non c'era nessuno più bello di lui fra gli israeliti. Superava dalla spalla in su chiunque altro del popolo. Doveva essere un bell'uomo, ci viene detto più volte, ai tante, no? Alto. È un gigante, no? Questa cosa del bello però ha anche una risonanza diversa, perché anche Mosè no? Piacque a Dio, no? Ed era bello quando nasce, no? C'è una bellezza che si poggia, cioè nella Bibbia si dice di alcuni, ma non soltanto per dire che erano belli, cioè, insomma, fra di noi ci sono gente più, no? Bella e qualcuno di meno, ma nella Bibbia si dice sempre di qualcuno per dirlo di tutti. Allora questa bellezza di Saulo, questa bellezza di Mosè, la bellezza per la tradizione ebraica di Sara. Sapete che ancora oggi gli ebrei, quando a un adolescente vogliono farle un complimento, le dicono che tu possa diventare bella come Sara. Perché le prime parole di Abramo nel libro della Genesi, le prime sono: vedo che tu sei bella. problema è che poi lui lo dice in un momento in cui ha paura di morire, quindi quello che dice dopo parte bene ma finisce male, perché gli dice: di che tu sei mia sorella, non dire che sei mia moglie, se no mi ammazzano e ti prendono a te. Però le prime parole sono: vedo che tu sei una donna attraente, bella, no? Allora, quello che si dice in una persona è perché, è sempre questo il modo di Dio, no? Di dire in uno, in un popolo, in uno solo, in Gesù, quello che è per tutti, no? Allora c'è una bellezza delle sue creature che il Signore contempla in noi, no? Perché poi è la bellezza che appunto soltanto chi ama può cogliere. Si dice che l'amore rende ciechi, no? Così si dice. Secondo la tradizione russa, per esempio, dice soltanto chi ama vede bene. Soltanto chi ama vede bene, perché non vede solo come una persona è, e non tutto di noi è bello, no? Ma vede come potremmo diventare. Cioè, come Dio ci spera. Cioè, se dentro di noi l'amore vince, noi potremmo diventare così. Quella bellezza che oggi dentro di noi è insieme a delle cose più brutte, che è sofferta, che è combattuta, che è ostacolata, se l'amore vincesse e ci trasfigurasse, no, allora saremmo belli, pienamente. No? Allora l'amore coglie qualcosa di questo. Coglie qualcosa di questo. Ora, le asine di Chis, padre di Saul, si smarrirono e Chis disse al figlio Saulo: su, prendi con te uno dei domestici e parti subito in cerca delle asine. Attraversarono le montagne di Efraim, passarono al territorio di Salisà, ma non le trovarono. Si recarono allora nel territorio di Saalim, ma non c'erano. Poi percorsero il territorio di Beniamino e non ne trovarono. Quando arrivarono nel territorio di Suf, Saul disse al domestico che era con lui: su, torniamo indietro, altrimenti mio padre smetterà di pensare alle asine e comincerà a preoccuparsi di noi. Gli rispose: ecco, in questa città c'è un uomo di Dio ed è un uomo tenuto in alta considerazione. Tutto quello che dice si avvera certamente. Ebbene, andiamoci, forse ci indicherà la via che dobbiamo battere. È interessante, no, questa narrazione che parte da una vita comune, no? Poi la nostra vita è fatta di fatti quotidiani, sono perse queste asine, non si trovano, eccetera. E quindi Saulo si mette, però ecco come in questi fatti comuni, no? Cioè, pian piano c'è un'opera di Dio, no? Si sta preparando l'incontro con Samuele e fra l'altro questo incontro avviene perché Saul dà retta a un servo, il domestico. Ed è interessante perché in molte storie della Bibbia ci sono, qui c'è Saul alto, bello, no, eccetera, poi per esempio ci sarà Naaman il Siro o ancora poi Davide, eccetera, però chi che sembrano i protagonisti della storia, ma poi chi porta avanti, chi con i suoi, con i loro interventi così, no, sono i servi, cioè, quindi è interessante perché lì c'è un po' questo agire di Dio che opera attraverso sempre quello che il mondo scarta, no? Non a caso poi il Signore verrà come servo tra i servi, come colui che è venuto per servire, no? Noi, per noi Gesù, no? In una cristianità, in un mondo, in un'Italia ancora abbastanza cristiana, boh, però dove ancora, no, ancora nei momenti celebrativi importanti c'è il sindaco, c'è il generale dei carabinieri, che c'è il vescovo, ma in altri paesi del mondo cristiani non contano niente. Come non è contato niente agli occhi del mondo Gesù? Tanto che nessuno ha scritto di lui. Di lui. Pensate che Giuseppe Flavio ha una pagina intera su Giovanni il Battista e c'ha due righe interpolate dai cristiani successivamente su Gesù, e non si sa neanche bene, non si è sicuri se proprio si riferisca a lui. Cioè, quindi, per dire, agli occhi delle televisioni, no, non c'erano, eccetera, un crocifisso. Beh, sai, i romani ne hanno usati tanti di crocifissi. Con la rivolta dei gladiatori da Gaeta a Roma, tutta la Via Appia era, no, i crocifissi. Allora, il Signore poi, di fatto, porta avanti la sua storia, la sua opera, no, attraverso quello che noi non vediamo. Perché ai servi non si fa a caso, no? I servi non sono persone che lasciano una traccia, no? E allora lui dice, andiamo, rispose Saulo al domestico, sì, andiamo, ma che porteremo a quell'uomo? Il pane nelle nostre sporte è finito, non abbiamo alcun dono da portare all'uomo di Dio, che abbiamo? Ma il domestico, rispondendo a Saulo, soggiunse, guarda, mi ritrovo in mano un quarto di siclo d'argento, lo darò all'uomo di Dio ed egli ci indicherà la nostra via. Ci indicherà la nostra via. Una volta in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva, su, andiamo dal veggente, perché quello che oggi si chiama profeta allora si chiamava veggente. Disse dunque Saulo al domestico, hai detto bene, su, andiamo, e andarono nella città dove era l'uomo di Dio. Mentre essi salivano il pendio della città, trovarono delle ragazze che uscivano ad attingere acqua e chiesero loro, e qui il veggente? Quelle risposero dicendo, sì, eccolo davanti a te, ma fa presto, ora infatti è arrivato in città, perché oggi il popolo celebra un sacrificio sull'altura. Entrando in città lo troverete subito, prima che salga all'altura per il banchetto, perché il popolo non si mette a mangiare finché egli non sia arrivato. Egli infatti deve benedire il sacrificio e dopo gli invitati mangiano. Ora salite, perché lo troverete subito. Salirono dunque alla città. Mentre essi stavano per entrare in città, ecco che Samuele stava uscendo in direzione opposta per salire all'altura. Il Signore aveva rivelato all'orecchio di Samuele, vedete sempre l'uomo dell'ascolto, no? L'orecchio di Samuele. E il giorno prima che giungesse Saul, domani a quest'ora ti manderò un uomo della terra di Beniamino e tu lo ungerai come capo del mio popolo Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei Filistei, perché io ho guardato il mio popolo essendo giunto fino a me il suo grido. Quando Samuele vide Saul, il Signore gli confermò, ecco l'uomo di cui ti ho parlato, costui reggerà il mio popolo. Saul si accostò a Samuele in mezzo alla porta e gli chiese, indicami per favore la casa del veggente. Samuele rispose a Saulo, sono io il veggente, precedimi su all'altura, oggi voi due mangerete con me, ti congederò domani mattina e ti darò indicazioni su tutto ciò che hai in mente. E, sempre questa traduzione nostra occidentale, perché di per sé darò indicazioni su tutto ciò che hai nel cuore, noi in mente, no? Noi siamo razionali, eccetera, no? Nel cuore, nel profondo, no? Indicazione su ciò che è nel cuore. Saulo sta cercando le asine, però vedete, è come se Samuele aiuterà Saulo a discernere quello che il Signore gli ha messo nel cuore e che lui stesso non riesce ancora, non ha chiaro. Vedete, questo è bello perché credo che ha a che fare con ciascuno di noi, no? Cioè, nel senso che ciascuno di noi, allora, biblicamente si potrebbe dire così, che ciascuno di noi è una parola che Dio ha pronunciato, no? Noi ci siamo perché Dio ci ha chiamati. Genesi 1, la creazione, Dio disse, sia la luce fu. Dio ci ha chiamati. Cioè, ci ha chiamati alla vita. E ora, tutta la vita per far fruttificare questa parola, tutta la vita per crearla, tutta la vita per nascere. A me piace questa cosa, forse perché gli anni stanno passando anche per me, e allora, sapete, sembra quasi che poi a un certo punto, cioè, no, si arriva forse i migliori anni della nostra vita, no, poi a un certo punto si scende e uno dice, vabbè, chi ha avuto ha avuto, che da da da. No, non è così per la scrittura. Ricordate Paolo, no? Che dirà, anche se il nostro corpo va disfacendosi, c'è l'uomo nuovo che sta nascendo. Per cui il tempo che abbiamo è un tempo ancora di nascita. E se stiamo vivendo è perché non siamo nati ancora completamente. Perché non siamo diventati ancora noi stessi completamente. Allora c'è qualcosa nel cuore, no? Che ci portiamo. E vedete, l'uomo di Dio qui è quello che è capace di aiutare, cioè l'altro a comprendere quello che porta nel cuore. Credo che questo poi sia il senso più bello dell'accompagnamento spirituale, no? Cioè l'accompagnamento spirituale io penso che nessuno può dire all'altro qual è la parola che si porta dentro, anche se purtroppo abbiamo dei guru, delle guru nella Chiesa, ma che pretendono di essere lo Spirito Santo incarnato, ma di per sé nessuno può entrare nel cuore dell'altro, no? E l'altro può aiutarci a tirar fuori quello che già portiamo dentro, no? Che il Signore ci ha messo dentro, perché il Signore è l'unico che può entrare nel cuore, è l'unico. Allora è molto bello questa parola, no? Ti indicherò ciò che tu porti, su tutto ciò che hai nel cuore, che hai già nel cuore, no? Che hai già nel cuore. Riguardo poi le tue asine smarrite, esatto, il problema urgente, no? Saul c'è il problema delle asine che non riesce a trovare, perché poi il padre si arrabbia oppure si preoccupa. 3 giorni fa, non stare in pensiero, perché sono state ritrovate, per cui vedete l'importante anche qui riuscire a dare una priorità, no? Le asine sono un problema, ma vengono dopo. I monaci antichi, che erano molto pratici, dicevano: quando uno al mercato compra l'asino, compra anche la sua ombra. Cioè per dire, anche nelle nostre preoccupazioni, noi dovremmo riuscire a dare anche delle priorità, cosa che non sappiamo fare, perché noi andiamo da urgenza a urgenza, impegno a impegno, pieni di tante cose, e poi non riusciamo a dare un ordine, no? A dire questo è il più importante in questo momento, per cui anche se vengono altre cose io gli dico no, no? Cosa che, questo è un nostro male terribile, che poi si vive così, con tante cose che si vorrebbero fare, e il tempo passa e non si fanno. Perché si fa ora questo, ora quell'altro, no? Allora, la prima cosa per Saulo è capire, no, ti aiuterò a capire cosa hai nel cuore, questa è la cosa più importante. Poi delle asine, non ti preoccupare, saranno 3 giorni e si ritroverà, anche quello. Non è che non se ne parla più, ma vengono dopo. Rispose Saulo: non sono io forse un beniamita della più piccola tribù di Israele? E la mia famiglia non è forse la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino? Perché mi hai parlato in questo modo? Vedete, Saulo rimane un attimo perplesso di queste parole del veggente. Naturalmente lui era andato lì per chiedere dove stanno le asine, e l'incontro con questo invece ha detto: lascia stare le asine, tu rimani con me e poi io ti aiuterò a capire che cosa porti nel cuore. Ma io le asine cerchiamo. E allora dice: ma Samuele prese Saul, il suo domestico, e li fece entrare nella sala e assegnò loro il posto a capo degli invitati, che erano una trentina. Quindi Samuele disse al cuoco: portami la porzione che ti avevo dato, dicendoti: mettila da parte. Il cuoco prese la coscia con la parte che resta sopra, la pose davanti a Saul e disse: ecco quel che è rimasto, ti è posto davanti, mangia, perché per questa circostanza che è stato conservato per te, quando si è detto: ho invitato il popolo. Così quel giorno Saul mangiò con Samuele. Vedete, un gesto che comincia a dire in maniera implicita, no? Quel posto di importanza, di presidenza, no? Del popolo che Saul dovrà assumere. Scesero poi dall'altura in città e Samuele si intrattenne con Saul sulla terrazza. Di buon mattino al sorgere dell'aurora, Samuele chiamò Saul, che era sulla terrazza, dicendo: alzati, perché devo congedarti. Saul si alzò e ambedue, lui e Samuele, uscirono. Quando furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saul: ordina al domestico che vada avanti. E il domestico passò oltre. Tu fermati un momento perché ti possa comunicare la parola di Dio. Samuele prese allora l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa. Ricordate come olio che scende, no? sul capo di Aronne. L'olio consacrava re, sacerdoti. Fra l'altro, all'inizio i re erano anche sacerdoti perché facevano i sacrifici. E poi lo baciò dicendo: non ti ha forse unto il Signore come capo sulla sua eredità? Oggi, quando sarai partito da me, troverai due uomini presso la tomba di Rachele. Attenzione, qui non ti ha forse unto il Signore come capo della sua eredità. La nostra traduzione non riporta quello che invece portano il testo masoretico, la 70, e anche la Bibbia di Gerusalemme, perché in nota, vedete, dice che c'è un versetto che in pratica unisce, perché dice: tu avrai potere sul popolo del Signore e lo salverai dalla mano dei suoi nemici che gli sono intorno, e questo per te è il segno che il Signore ti ha unto sulla sua eredità come capo. Oggi, quando sarai partito da me, troverai due uomini. No, si comprende di più. Cioè, Samuele lo unge e gli dice: guarda, perché possiamo immaginare che Saulo rimane sbalordito, dice: ma questo... Allora, per aiutarti, no, e per darti prova che veramente il Signore ti sta ungendo capo, ti dico che quindi troverai due uomini presso la tomba di Rachele, sul confine con Beniamino, a Selzak, e si ti diranno: sono state ritrovate le asine che sei andato a cercare, ed ecco che tuo padre non bada più alla faccenda delle asine, ma è preoccupato di voi, e va dicendo: che cosa devo fare per mio figlio? Passerai di là e andrai oltre. Quando arriverai alla quercia di Tabor, li troverai tre uomini che salgono a onorare Dio, a Betel. Uno porterà tre capretti, l'altro porterà tre pani rotondi, il terzo porterà un otre di vino. Ti domanderanno se stai bene e ti daranno due pani che tu prenderai dalle loro mani. Vedete, non è ancora esplicito, non è ancora chiaro, però allo stesso tempo già il segno qual è? Che qualcuno del popolo già, no, ti darà, ti riconoscerà, anche se non è stato ancora esplicitato. Giungerai poi a Gaba di Dio, dove c'è una guarnigione di Filistei, ed entrando in città incontrerai un gruppo di profeti che scenderanno dall'altura preceduti da arpe, tamburelli, flauti, eccetera, che agiranno da profeti. Questi erano dei gruppi, tra l'altro in nota si dice anche che dei gruppi di uomini che vivevano delle esperienze estatiche. Cioè, un'idea di questo potrebbero essere i dervisci, quelli dervisci che girano, no? Sulle spine dorsali, queste confraternite, no? Di mistici, che a volte anche un po' borderline, perché poi fra il mistico e il folle, cioè, il confine è abbastanza labile molte volte, e per cui l'incontro con questi, che lo spirito del Signore romperà anche su di te e ti metterai a fare il profeta insieme con loro e sarai trasformato in un altro uomo. Intanto qui si nota qualcosa di un Saul che avrà a che fare con un certo misticismo, ma che sarà anche follia. Le vicende di Saul saranno tra il misticismo e la follia, a un certo punto andranno molto sulla follia. Però qui si dice ancora qualcosa, no? Cioè che in fondo il comprendere più profondamente la parola che ci portiamo dentro, la nostra verità, qualcosa di più profondo, ci cambia, no? Ci cambia. A proposito di quel nascere, Pietro nella sua prima lettera parla dell'uomo nascosto nel cuore. Cioè, come se molte volte noi possiamo vivere a un livello molto superficiale, no? cioè di una vita che appunto non si chiede mai, non si ascolta più profondamente, che vive nella, come tanti, no? Nella soddisfazione di bisogni immediati, e uno può tirare avanti tutta la vita così, no? E non nascere mai. Allora lo scoprire, no? Quella parola, quell'uomo interiore, no? Può dare la sensazione di veramente di diventare altri, no? Diventare se stessi, però altri rispetto a quella vita invece in superficialità, che uno dice, ma no, non ero io, o ero molto lontano, no? Dal mio io. Quando questi segni che ti guardano saranno accaduti, farai quanto vorrai, perché Dio sarà con te. Scenderai a Galgala precedendomi, ed ecco, io ti raggiungerò per offrire olocausti e immolare sacrifici di comunione. 7 giorni aspetterai finché io verrò da te e ti indicherò quello che dovrai fare. Appena egli ebbe voltato le spalle per partire da Samuele, Dio gli mutò il cuore. E tutti questi segni si verificarono il giorno stesso, no? Questo cambiamento del cuore, no? Questa apertura del cuore, sempre nella tradizione monastica c'è un detto che dice: acquista un cuore e sarai salvato. Cioè, come tutto il cammino di salvezza sia nel acquistare un cuore, abitare nel cuore. Abitare nel cuore. Arrivarono là a Gaba, ed ecco una schiera di profeti di fronte a loro. Lo spirito di Dio irruppe su di lui e si mise a fare il profeta in mezzo a loro. Quanti lo avevano conosciuto prima, vedendolo d'un tratto fare il profeta con i profeti, si dissero l'un l'altro: che è accaduto al figlio di Chis? E dunque anche Saul tra i profeti? Uno del luogo disse: e chi è il loro padre? Nel senso che questa è una frase un po' dispregiativa, no? Nel senso che questi non si sa da dove vengono, si sa a chi appartengono, no? Cioè, ma chi appartiene quello lì, no? Si dice, ma chi appartiene? E per questo passò in proverbio l'espressione: e dunque anche Saul tra i profeti? Quando ebbe terminato di profetare, andò sull'altura. Lo zio di Saulo chiese poi a lui e al suo domestico: dove siete andati? Rispose: a cercare le asine, e vedendo che non c'erano ci siamo recati da Samuele. Lo zio di Saulo soggiunse: raccontami quello che vi ha detto Samuele. Saulo rispose allo zio: ci ha assicurato che le asine erano state ritrovate, ma non gli riferì il discorso del regno che gli aveva tenuto Samuele. Allora, questo è il primo dei racconti. Ci fermiamo qui, vi vedo faticati, nel senso che possiamo leggere ancora 5 minuti? Leggiamo il secondo. Allora, Francesco penso che vi ha già spiegato perché abbiamo 3 racconti di come Samuele incontra Saul. Molto semplice, perché ricordate che questi libri sono redazioni. In gran parte redazione significa che c'è stato un autore finale che magari ci ha scritto anche qualcosa, però che ha preso storie, no, che venivano da diverse tradizioni, da diversi contesti, e le ha messe insieme, per cui noi abbiamo 3 racconti che vengono da 3 contesti diversi. Il secondo appunto è quello del sorteggio. Samuele convocò il popolo davanti a Dio a Mizpah e disse agli israeliti: dice il Signore Dio di Israele, io ti ho fatto salire Israele dall'Egitto e l'ho liberato dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti i regni che vi affliggevano. Ma voi oggi avete ripudiato il vostro Dio, il quale solo vi salva da tutti i vostri mali e da tutte le vostre tribolazioni, e gli avete detto: costituisci un re sopra di noi. Vedete, Samuele rimane fisso nella sua idea che stanno facendo il male. Ora però allo stesso tempo il Signore gli ha detto, vedete, è obbediente, lui rimane in quell'idea, però il Signore gli ha detto daglielo e lui lo dà. Ora mettetevi davanti a Dio distinti per tribù e per casati. Samuele fece accostare ogni tribù di Israele e fu sorteggiata la tribù di Beniamino. Fece poi accostare la tribù di Beniamino distinta per casati e fu sorteggiato il casato di Matri. e fu sorteggiato Saul, figlio di Chis. Si misero a cercarlo, ma non lo si trovò. Allora consultarono di nuovo il Signore. È venuto qui quell'uomo, disse il Signore, eccolo nascosto in mezzo ai bagagli. Questo è quasi veramente una scena così ridicola, no? Cioè, nel senso che con un signore che fa anche lo spione, no? Dice, dove sta? Dove sta? Sta lì, perché lui vede tutto e quindi lo vede. E è bello perché qui ci si presenta Saul anche ecco, nella sua paura, nella sua, no, ecco, timore di assumere un impegno così gravoso, no? Da una parte diventare re, no, è sempre qualcosa che in qualche modo allenta, no? Cioè che affascina. Dall'altra parte, per chi ha testa e anche un po' di coscienza di sé, spaventa terribilmente, per cui no, Saul si nasconde. Sappiamo che poi è un uomo instabile, probabilmente è già qui, no? Si vede questa instabilità nel suo nascondersi, non lo si trovò. E questo testo ci rimanda a un altro testo del Nuovo Testamento, dove anche là cercano qualcuno per fare lo re e non lo trovano. Cioè, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, a un certo punto, dopo che c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, il popolo si esalta e dice: Gesù è il nostro re. Vennero per prenderlo, per farlo re, e non lo trovano. Perché Gesù se ne andò sul monte tutto solo. Possiamo immaginare che anche, cioè, Gesù già vede che anche i discepoli si erano lasciati prendere da questa cosa, perché naturalmente i discepoli più vicini, se Gesù diventa il re, io e la mia famiglia abbiamo svoltato, abbiamo quindi ministro degli esteri, ministro, no? Un po' come succede anche oggi. E quindi, però Gesù se ne va. Lì per un altro motivo, naturalmente, no? Perché la prospettiva con cui il popolo vuole farlo re non è quella con cui Dio vuole regnare, no? Che è molto diverso. E allora corsero a prenderlo di là ed egli si collocò in mezzo al popolo. Sopravanzava dalla spalla in su tutto il popolo. Samuele disse a tutto il popolo: vedete dunque chi il Signore ha eletto, perché non c'è nessuno in tutto il popolo come lui. Tutto il popolo proruppe in un grido: viva il re! Samuele espose a tutto il popolo il diritto del regno e lo scrisse in un libro che depositò davanti al Signore. Poi Samuele congedò tutto il popolo perché ognuno tornasse a casa sua. Anche Saul tornò a casa, a Gaba, e lo seguirono uomini valorosi ai quali Dio aveva toccato il cuore. È bello questa cosa, che la chiamata di uno e la risposta a questa chiamata significa benedizione, messa in movimento di altri cuori, no? Cioè se appunto rispondere alla chiamata e capire che cosa si, ascoltare cosa Saul si porta nel cuore, ricordate l'altro racconto, no? Allora in qualche modo, no, muove anche gli altri, no? Un'immagine nella spiritualità orientale cristiana è sempre quella di molto semplice, cioè quando voi avete una tovaglia, no? Se la tovaglia la si prende da un punto e si innalza a questo punto, tutti gli altri punti che sono vicini in qualche modo, no? Sono tirati su. E allora quindi questa influenza reciproca, no? Anche nel male ce l'abbiamo veramente, però anche nel bene, no? L'ascolto del nostro cuore diventa in qualche modo benedizione per gli altri, no? Tant'è che per esempio Sant'Attanasio aveva una frase che potrebbe sembrarci non tanto cristiana, no? Cioè che lui diceva: la prima cosa, bada a te stesso. Uno potrebbe dire: vabbè, ma gli altri? No, ma era inteso proprio in quello, no? Quanto più tu acquisisci un cuore, quanto più tu ascolti quello che il Signore ti ha messo dentro, tanto più tu trovi salvezza per te e per chi ti sta vicino. In qualche modo passa, no? In qualche modo ci influenziamo, ci aiutiamo, no? o ci ostacoliamo a volte. Ma degli uomini perversi dissero: potrà forse salvarci costui? Altri invece hanno reazioni diverse, vedete, così è sempre l'azione di Dio che lascia ciascuno liberi di decidere. Molto bello anche nel racconto della Pentecoste, no? Dove loro escono e si mettono a parlare e quelli, no, dicono: ma com'è possibile, no? Cioè, siamo pazzi, eppure li sentiamo parlare nella nostra lingua. E poi quel brano si conclude che alcuni altri dicevano: si sono ubriacati. Ora si sono ubriacati. Per alcuni è un grande segno di Dio, per altri sono ubriacati. Tanto che Pietro ci viene subito a dire: no, non si sono ubriacati perché sono solo le 9 del mattino. E che significa? Perché non c'è gente che alle 9 del mattino è già piena di mosto. Per dire, l'azione di Dio lascia sempre liberi, no? Di decidere. La decisione personale. Quindi alcuni vedono, no? Cambiamento di cuore di Saul li coinvolge in un cambiamento di cuore, altri dicono, rimangono di no, quello. Così lo disprezzarono e non vollero portargli alcun dono, ma egli rimase in silenzio. Anche questo è. Rimaniamo anche noi in silenzio, qualche minuto, e poi chiudiamo.